Signore, vogliamo vedere Gesù, così dice la richiesta, questa è la richiesta di alcuni greci venuti a Gerusalemme per la festa, a Filippo e poi ad Andrea. Si trova nel capitolo 12 di San Giovanni, ed è la petizione che offre a Gesù l'occasione per spiegare la sua morte nei termini di esaltazione e glorificazione. San Giovanni, quando parla della morte di Gesù, non parla mai della morte come umiliazione, ma è piuttosto esaltazione e glorificazione. Quando sarò glorificato? Quando il figlio dell'uomo sarà esaltato? Parla sempre in questi termini. Pensate, pensiamo sempre a Giovanni che scrive per una comunità che vive già il mistero cristiano, il mistero di Cristo risorto da 60-70 anni, quindi una comunità che si è già abbastanza consolidata, una comunità che sta vivendo anche un mistero, il mistero dell'iniquità, perché c'è una persecuzione, siamo sotto Domiziano. Pensate, Domiziano è stato uno degli imperatori più sanguinari e più veramente catastrofici, a parte che poi fu ucciso come tanti altri. Non esiste quasi nessun imperatore romano che sia morto nel suo letto tranquillamente, quasi come tutti i tiranni in fondo, no? Non so che fine farà Gheddafi o comunque altri simili a lui, ma sono pochi quelli che sono morti nel loro letto. E possiamo veramente vedere alla storia come il cimitero dei grandi, E dicevo che questa Giovanni che vive questa situazione, questo mistero anche di iniquità insieme alla sua chiesa, pensate, diceva Domiziano che quando firmava i suoi editti diceva: io, Tito Domizio, Dio e Signore dell'universo, comando che, Dio è il Signore, è una bella presunzione, no? E si capisce quindi la sua persecuzione, la sua durezza. Ebbene, proprio in questo periodo San Giovanni parla di croce, la croce di Gesù non è umiliazione, ma è piuttosto una esaltazione e glorificazione. E anche noi oggi siamo qui e gridiamo al Signore: Signore, vogliamo conoscerti, vogliamo vederti, mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. Quindi il grido di questi due, di questi greci, è lo stesso grido: Signore, vogliamo vedere il Signore, vogliamo vedere Gesù. La tradizione cristiana ha voluto vedere questa ricerca del volto di Gesù nella stessa stazione della Via Crucis, la Veronica. Veronica vuol dire vera immagine, non è quindi una donna, ma è piuttosto la vera immagine, e questa vera immagine si può trovare solo nella passione. Il volto di Gesù è quello della misericordia e del perdono. Cosa fa Gesù nella passione? È colui che usa misericordia, non ha minacciato vendetta, non ha minacciato ritorsioni, non ha detto: vedrete cosa vi succederà, se vi fai del male vedrai cosa vi succederà, tac, ti aspetto al video, no? Non ha detto, come dice il proverbio cinese: se qualcuno ti fa del male, siediti lungo il fiume e vedrai prima o poi passare il cadavere del tuo nemico. Allora, Gesù non ha mai detto questo. È un proverbio cinese che ovviamente è legato a un altro tipo di tradizione. Bello, ma no, non è bello, non ha niente di cristiano. Comunque, Gesù non è così, E quindi nella sua passione ci ha mostrato veramente l'immagine della misericordia e del perdono. Padre, perdona loro. Quando noi amiamo qualcuno, dobbiamo: io ti amo e tu cosa mi dai? Quanto mi ami? Di fronte agli altri, di fronte all'amore, noi diamo sempre delle domande, no? Io ti do e tu quanto? Tu mi ami? Mi ami veramente? La risposta, pensate, Gesù non fa domande sulla croce, guardate che la croce è la grande cattedra dell'amore, lì si impara cosa vuol dire amare. Le domande Gesù non le fa agli altri, quando uno ama non fa domande agli altri, la domanda la fa a se stesso, e la domanda che Gesù fa a se stesso sulla croce è questa: cosa posso dare a queste persone che ancora non gli ho dato. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non so se vi rendete conto cosa vuol dire questo. Quando uno comincia a fare domande a se stesso, non dice, guarda, con tutto il bene che ti ho fatto, tu invece sei venuto qui, io penso a cosa avrei fatto io se ero sulla croce. Ti ho dato la vista e ti è servita per venire qui a curiosare qui sul Calvario. Ti ho dato le gambe e ti sono servito per venire qui. Eri muto e la voce che ti ho dato ti è servita per andare a gridare crocifiggilo. No, Gesù non fa niente di tutto questo. Gesù sulla croce si domanda cosa posso dare ancora a questa gente. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Capite? L'amore è quello che non fa domande agli altri, ma quello che domanda a se stesso, cosa posso darti di più. Guardate, a me ha colpito molto, sempre, quando ogni volta che andavo a trovare la mia guida spirituale, Cardinal Martini, ogni volta che andavo a trovarlo, prima cosa mi ascoltava, e io mi ricordo, da lui un ascolto a 360 gradi, totale, un ascolto silenzioso, totale, attento, vigilante, e mai di fatto, pur so, una diocesi con 1100 parrocchie non è mica come avere 1100 abitanti, capite, 5 milioni, e mi ricordo che ogni volta mi diceva, dimmi pure che cosa posso fare per te, oh, questo, cioè non raccontami i tuoi problemi, ma cosa posso fare per te? Hai qualche desiderio che io possa in qualche maniera, cioè, ecco, capite, qui l'amore è cosa posso fare ancora per te, cosa posso darti ancora. Ecco, allora il volto di Gesù è quello della misericordia e del perdono, e il perdono si incontra seguendo la croce, accettando la logica di un amore che si dona fino in fondo. Ecco perché è fortunato l'uomo che ha ottenuto la misericordia. Perché un uomo che ha ottenuto la misericordia vuol dire che ha incontrato il volto di Gesù, perché Gesù è la misericordia del Padre. Ebbene, per questo ho voluto proporvi questa volta il Salmo 31. Comincio a leggerlo e poi dopo mi soffermo a dirvi qualche cosa. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo, si logorarono le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio rigore. Ti ho manifestato il mio errore, il mio peccato. Non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe. E tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. È uno dei 7 salmi, questo salmo 31, che la preghiera cristiana ha tradizionalmente messo tra i cosiddetti salmi penitenziari. Penso che ne conoscete qualcuno, no? Salmo 50, il famoso Miserere, Salmo 139, De Profundis, no? Penso che almeno questi ve li ricordate. E noi abbiamo anche il Salmo 31. E come appunto nel famoso e più celebre Miserere, Salmo 50, anche qui il peccato viene presentato come il nemico più pericoloso. E il peccato, non i peccati, il peccato, il mio peccato io lo riconosco, anche voi vi ricordate, lo dice anche il Salmo 50, il mio peccato io lo riconosco, il mio errore, mi sta sempre, no, gli errori sono tanti, ma poi esiste l'errore di fondo è un percorso di morte, poi dopo tutti gli altri sono semplicemente i corollari. E quindi il peccato si annida nel profondo dell'uomo e coinvolge anche il corpo fino a distruggerlo. C'è questa realtà, l'uomo, la cura dell'uomo è una realtà olistica, prende tutto. Si logoravano le mie ossa, si inaridiva il mio vigore, giorno e notte, cioè questo star male, cioè il peccato ti fa star male anche fisicamente, non è semplicemente un male morale, eh. Il male, fa male a tutto l'uomo, fisicamente, moralmente, si sta male anche in testa, corpo, nausea, senso di vuoto, il male non è mai, non fa mai bene. E l'esperienza che l'autore del Salmo vuol presentare è quella del perdono. Si tratta di una lezione astratta, non si tratta di una lezione astratta di morale, ma della testimonianza di un convertito, di uno che ha toccato con mano il malessere, il vuoto del peccato, ma anche la gioia del perdono. Notate bene, è bellissimo questo l'inizio di questo salmo, è una beatitudine, beato, la Bibbia è piena di beatitudini, l'ebraico, le beatitudini si dice berekot, perché le beatitudini sono delle benedizioni, benedetto, beato, fortunato, perché accolto, amato. Ma chi è l'uomo beato? Noi diremmo, beato chi non ha peccato. No, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Capite? Non è la beatitudine di chi non ha sbagliato, ma è la beatitudine di chi ha fatto l'esperienza del perdono. Non dice beato chi non ha mai sbagliato. Chi non ha mai sbagliato non farà mai l'esperienza del perdono e non comprenderà mai che cosa vuol dire essere amato. Le persone che sono ammalate di perfezionismo sono fredde, gelide, spesso schematiche, ma semplicemente perché sono delle persone che sono piene di ansietà, di paure, vogliono avere tutto sotto controllo. Il perfezionista si sostituisce a Dio, no? Avendo scarsissima autostima, hanno bisogno comunque di tenere tutto sotto controllo in modo tale che si sentono un po' più sicure. E allora invece no, qui non è beato chi non sbaglia mai, beato invece chi ha fatto l'esperienza del perdono. Molto bello. Pensate a Sant'Ambrogio che scriverà nel suo Esamerone, cioè una riflessione sui sei giorni della creazione, scrive così: leggo che Dio ha creato la luce e non leggo che si riposò, leggo che Dio ha creato la terra e il cielo e non leggo che si riposò, e poi leggo che Dio ha creato gli animali e non leggo che si riposò, poi alla fine leggo che ha creato l'uomo e Dio si riposò. E gli domando, perché Dio si è riposato? E Ambrogio risponde, Dio si è riposato perché ha trovato qualcuno da perdonare. Bellissimo, capite? Dio si è riposato, finalmente ha trovato qualcuno da perdonare. Perché l'esperienza del perdono è l'esperienza dell'amore. Quindi dicevo che non si tratta di una esperienza, di una lezione astratta di morale, qui è proprio la gioia del perdono e il dolore e il vuoto del peccato. Per questo salmo viene attribuito tradizionalmente a Davide, un re che ha fatto l'esperienza del peccato sulla propria pelle. Infatti se guardate sulla Bibbia vedete Salmo di Davide. La strada del perdono e della riconciliazione è da percorrere con decisione. I verbi sono molto interessanti. Ti farò saggio, cioè cosa fa Dio? Dio ti istruisce, letteralmente in ebraico da noi è tradotto ti farò saggio, di per sé vuol dire ti istruirò. E poi ancora, ti insegnerò la via da seguire. Ricordate, Gesù nel Vangelo, io sono la via. Il istruire perché lui è la verità. Ti darò consiglio, uno che si mette vicino a te, che ti bisbiglia nell'orecchio le cose che devi fare, è un po' come il suggeritore, Manderò a voi un altro paracletos, il quale vi suggerirà quello che dovete fare, cioè è proprio la parola del bisbigliare all'orecchio qualcosa a qualcuno, come suggeritore che nella buca del palcoscenico ti imbocca la battuta, questo suggerimento che ti viene perché è lì cuore a cuore con te, che è accanto a te, che ti suggerisce. E poi si intrecciano in questo salmo il ringraziamento a Dio, l'esortazione a non indurire il cuore, Padre Dio è così buono, non indurite il cuore, non lasciate retire dalla tua ostinazione, non siate come il cavallo e come il mulo. Curioso, perché il cavallo? Guardate che presso gli ebrei il cavallo è l'animale più stupido della Bibbia, Ma il cavallo, così, fiero, no? No. Perché? Il cavallo più intelligente, l'animale più intelligente nella Bibbia è l'asino. Perché l'asino? Ma perché l'asino più lo picchi e meno lavora. È intelligente, lui non vuole far lasciarsi sottomettere. Il cavallo no, il cavallo con lo sprone, col morso lo tiene giù. Si piega la sua resistenza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano, l'asino no. L'asino è intelligente. Mai un ebreo ti darà dell'asino se sei stupido, ti dirà sei un cavallo oppure sei un mulo. No? Capite? No, perché l'asino è intelligente, perché l'asino ha una sua volontà e più lo picchi e meno va, e lui è ostinato e non si ferma. Se invece tu con la volontà lo puoi portare dappertutto perché ti si affeziona, allora non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza, cioè si lasciano piegare, non hanno l'intus leggere, la capacità di leggere dentro, sono superficiali, non sono intelligenti, sono degli animali superficiali che si lasciano piegare dal vento corrente, dalla violenza, da chi vuole portarti da una parte o dall'altra, quindi non lasciarti retire con ostinazione bestiale nel male, essere come il cavallo e come il mulo. Magari sorprendete, non so quante volte avete letto il Salmo, non sapevate questo. E poi sono i tre verbi iniziali, sono i migliori, i più belli, con cui viene definito il perdono. Il perdono viene definito con rimessa la colpa, cioè tolta, la colpa è tolta, non c'è più. Perdonato il peccato, letteralmente in ebraico è coperto. È come quando una volta, quando c'erano dei brutti quadri, dei brutti scarabocchi, veniva messa la calce, coperto, non c'è più. Non esiste più, coperto il peccato. E poi non imputa alcun male. Quindi il peccato è un peso che viene tolto, noi lo portavamo, Dio ce l'ha tolto di dosso, ma gli hanno di Dio, no? Che porta il peccato del mondo su di sé, lo toglie per portarlo su di sé. Tra l'altro, non ve l'ho detto, ma nella lingua ebraica viene usato il verbo fero, ed ambiguo, il verbo nella lingua greca, da San Giovanni viene usato il verbo fero, che è un verbo ambiguo, e volutamente lo stile di Giovanni è sempre uno stile ambiguo, vedremo quando parleremo della Gesù giudice, vedremo oggi pomeriggio, quando parla di toglie il peccato del mondo, si può tradurre anche in altra maniera, si può tradurre anche porta su di sé il peccato del mondo, perché il verbo fero in greco vuol dire sia portare che portar via, quindi porta via il peccato del mondo, lo porta su di sé, quindi lo toglie, ma anche lo porta, quindi vuol dire tutte e due le cose. Pensate al prologo anche lì, Giovanni mio, la luce brilla nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. E poi leggete la nuova traduzione della CEI. Le tenebre non l'hanno soffocata. Allora come lo mettiamo? Accolta o soffocata? Sono due cose diverse. San Giovanni usa lo stesso verbo che vuol dire tutte e due le cose. Vuol dire scegli tu, è come se Giovanni scrivendo al Vangelo dicesse scegli, la luce arriva, tu cosa fai? La accogli o la soffochi? Le tenebre la possono accogliere oppure la possono anche tentare di soffocare, decide. Per cui detendo un verbo che si può interpretare tutte e due le maniere, ti lascia libero, è come se tu fossi davanti alla luce, puoi anche chiudere gli occhi. Non è colpa, la luce viene, ma non ti viene da queste palpebre. Tu puoi anche chiudere gli occhi, puoi anche negare di vedere la luce. Quindi un peccato, dicevo, il peccato è un peso che viene tolto, noi lo portavamo, Dio ce lo toglie di dosso, è una macchia che viene cancellata, quindi un'ombra che turbava la serenità e Dio ridona la luce. E poi è tolto dal libro delle opere che vengono imputate all'uomo, è il tema del giudizio e della condanna. Questo c'era un libro, il famoso Chirographos, il libro su cui erano annotati tutti i peccati dell'uomo, e Dio l'ha tolto, l'ha cancellato da questo libro, l'ha tolto. Possidio, il primo biografo di Sant'Agostino, che lui santo, beato, San Possidio, che è stato amico di Sant'Agostino, ci dice che questo salmo era particolarmente caro a Sant'Agostino. Se ne era fatto scrivere in grande una copia, l'aveva appesa nella sua camera, nel suo cubiculum, di fronte al letto, lì dormiva, aveva davanti, l'aveva fatto mettere sulla parete di fronte dove dormiva questo salmo, e quindi al mattino quando apriva gli occhi vedeva davanti: beato l'uomo a cui è rimesso la colpa e perdonato il peccato. Aveva la sua esperienza, lui ha vissuto questo. 16 anni di errare nell'eresia manichea e poi finalmente trova la luce, oltre i 30 anni, 32 anni, battezzato da Sant'Ambrogio, proprio nella notte di Pasqua, nel Duomo di Milano, nel battistero che adesso è sotto il sagrato, si può visitare, ha fatto gli scavi, però è stato battezzato lì. Ecco, afferma che Possidio dice che Sant'Agostino morì pregando questo salmo, tutti i giorni lo pregava con le lacrime, ma morì pregando questo salmo. E il grande peccatore, il grande convertito, ecco, io penso che dovrebbe ispirare anche a noi sentimenti di compunzione nei confronti dei nostri peccati e di profonda gioia nel contemplare l'amore con cui siamo colmati. Possiamo pensare anche a Pietro, ieri abbiamo letto, no? Il tradimento, il rinnegamento di Pietro e il perdono ricevuto dallo sguardo di Gesù. Noi possiamo pensare alla gioia della peccatrice a cui il Signore dice: molto le è perdonato perché molto ha amato, Luca 7,47, la donna che piange ai piedi di Gesù e asciuga i piedi con i suoi capelli. Ecco, esprimiamo anche noi, mentre leggiamo questo salmo, il desiderio del volto di Gesù. Proviamo a leggerlo insieme. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. molti saranno i dolori dell'Empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Signore Gesù, Signore e Maestro, il nostro cuore è assetato di te. Siamo coscienti che esso rimarrà vuoto e smarrito se tu non lo colmi con il tuo amore. Rivelaci il tuo volto, attiraci a te. Abbiamo paura delle tue parole, eppure ne siamo affascinati. Siamo desiderosi della tua luce, eppure temiamo di rimanerne abbagliati. Tu sei esigente e non ammetti che noi serviamo due padroni. Facci comprendere, Signore, che solo donando la nostra vita potremo renderla feconda. Solo mettendoci coraggiosamente al tuo seguito potremo produrre molto frutto. O Maria Santissima, Madre dell'amore divino, tu che hai fatto della tua vita un dono a Dio e all'umanità, aiutaci a metterci completamente nelle braccia dell'amore del Padre. Facci scoprire, o Madre, la fecondità del perderci, perché solo così potremo ritrovarci. Amen. Ebbene, leggiamo adesso Giovanni 12, 20, 36. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli chiesero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dall'alto: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come dunque tu dici che il Figlio dell'uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Gesù allora disse loro: ancora per poco tempo la luce è con voi, camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Siamo, tanto per collocare il testo, siamo all'ultimo discorso pubblico di Gesù. Dopo Gesù parlerà in privato, questo è l'ultimo discorso pubblico. Dopo arriveranno i discorsi a tavola, gli ultimi discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Poco prima c'era stata l'entrata solenne del Signore in Gerusalemme e si era vista la folla esultante di fronte all'ultimo grande segno, Lazzaro risuscitato. Capitolo 11 c'era Lazzaro, capitolo 10 c'era il cieco nato, no, capitolo 9 il cieco nato, capitolo 10 era il pastore. Di fronte all'accorrere della folla, la gente era andata per vedere Gesù, c'era stata l'amara osservazione dei farisei che avevano commentato: vedete che non concludete nulla a loro stessi? Ecco, il mondo gli è andato dietro. Anche qui è una specie di profezia, vedete? Il mondo gli è andato dietro. Effettivamente molta gente accorre da Gesù e tra questa gente ci sono anche questi stranieri che, sentendo parlare di Gesù, lo vogliono conoscere, sono venuti per la festa, Sono probabilmente si trattava di proseliti o di giudei della diaspora, che ormai si esprimevano soltanto in greco, e non conoscendo ormai più l'aramaico o l'ebraico, si rivolgono in greco a uno che si chiama Filippo, perché è un nome greco, era di Bethsaida, un luogo di scambi, un luogo dove arrivava molta gente, era una città vicino a Cesarea, Cesarea di Filippo, non Cesarea Marittima, dove andremo, un pellegrinaggio interessante, poi il primo approdo sarà Cesarea Marittima e Carmelo, sul lago Mediterraneo, che era il porto più importante del Mediterraneo fino al Medioevo, quando poi è stato distrutto con le crociate, ma fino al Medioevo il porto più importante del Mediterraneo era proprio Cesarea Marittima, da cui si è imbarcato più volte Paolo per andare nei suoi viaggi. Beh, noi siamo andati a Cesarea, vicino a Bethsaida, e Cesarea di Filippo, una città che era una città greca, una città ellenistica, lì si parlava il greco. Allora, questi arrivano probabilmente, sono dei proseliti o dei giudei della diaspora che arrivano a Gerusalemme, vogliono vedere Gesù, vogliamo vedere Gesù. E Gesù risponde con due rivelazioni, a cui seguono due incomprensioni. Sto vedendo, ogni volta che Gesù si rivela, si trova di fronte come un muro. Gesù ci rivela qualcosa, ma noi vorremmo farlo entrare nei nostri schemi, sempre un po' così. Quindi due incomprensioni. Quello della folla e poi due incomprensioni da parte della folla, no? E poi l'esortazione di Gesù a camminare nella luce, quasi a dire: perché non mi comprendete, ma perché voi camminate nelle tenebre, perché voi non avete ancora scelto la luce. Se tu non scegli la luce non vedi dove vai, devi scegliere la luce se vuoi trovare la strada giusta. Intanto esordisce affermando che è giunta l'ora della glorificazione o della esaltazione dell'uomo. Ricordiamo che agli esordi del suo ministero Gesù aveva ribattuto a sua madre, ricordate capitolo 2, Cana di Galilea, Gesù aveva ribattuto a sua madre che lo invitava a intervenire, a trasformare l'acqua in vino: non è ancora giunta la mia ora. Qui invece Gesù dice: è giunta l'ora. Addirittura più tardi alla Samaritana, capitolo 4, quindi vedete, capitolo 2, cosa vuoi da me, o donna? Non è ancora giunta la mia ora, cioè l'ora del dono totale di me non è ancora giunta. Non è ancora l'ora del vino nuovo, il vino nuovo del regno. Alla Samaritana Gesù aveva detto che era giunto il momento di un culto nuovo. Quindi capite, due momenti. Il primo: non è giunta la mia ora, l'ora definitiva. È giunto il momento di un culto nuovo, verrà il momento, dice Gesù alla Samaritana, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Ora è invece il momento della gloria. Che cos'è questa gloria? Giovanni 15,8 dice: in questo è glorificato il Padre mio, che facciate molto frutto. Ed il frutto non è possibile se non attraverso la morte. soltanto quando un avete trovato giù nel bosco, di tanto andate nel bosco, vedete che sono cresciuti i piccoli alberi di ciliegio. E perché la ciliegia, il frutto di ciliegia è morto, è marcito, e lì è nato il frutto nuovo. Allora, il frutto può il nuovo frutto può nascere soltanto dalla morte del frutto precedente. Non è possibile un frutto se non attraverso la morte. C'è una triplice immagine che ci aiuta a capire che cosa intende dire Gesù. Gesù prima ci parla del chicco di grano, perdere la vita e poi servire, tre immagini. In verità ogni parabola approfondisce il medesimo concetto. Pensate bene ai verbi, cadere, morire, odiare, servire, seguire. Sono cinque verbi, Siete lì davanti il foglio, potete sottolineare, li vedete tutti, eh? Cadere, se il chicco di frumento non cade, poi muore, deve morire, odiare, odiare la propria vita, servire e poi seguire, se uno mi serve, mi segua. Quindi Gesù ci mette di fronte allo stesso concetto che è la realtà della croce. Che cosa vuol dire croce? Vuol dire proprio questo, cadere, morire, odiare, servire, seguire. Con questi cinque verbi. La gloria del figlio dell'uomo, cioè figlio dell'uomo vuol dire l'emblema di ogni uomo, il debole per eccellenza, e il figlio dell'uomo rievoca la profezia di Daniele, capitolo 7 di Daniele, dove Daniele vede il mare, l'oceano, il mare nella Bibbia è l'abisso, il luogo del caos primordiale, tutto ciò che minaccia la vita, e vede questo male, da questo male sorgono quattro bestie minacciose, quattro mostri, quattro perché, ma tanto Daniele ha in mente i quattro regni che si sono susseguiti dopo il San Romagno, ma il quattro è anche il numero della terra, nord, sud, est, ovest, quindi da tutto il mondo vengono, in tutto il mondo si diffondono questi quattro regni che però vengono dall'abisso, vengono dal male assoluto, dal caos primordiale. E poi vedi uno, simile a un figlio di uomo, che veniva dal trono di Dio. Quindi, da una parte abbiamo quattro mostri terribili, ringhiosi, pericolosissimi, che sorgono dall'abisso, dal male. Dall'altra parte c'è uno debole, figlio di uomo. Non ha le unghie, né armi, né denti, zanne, niente. Eppure ha sconfitto i quattro imperi del male. Ecco il figlio, che cosa vuol dire il figlio dell'uomo? Chi è il figlio dell'uomo? È colui che è l'uomo debole che però viene da Dio, è Gesù. Quindi Gesù è l'emblema di ogni uomo, di ogni debolezza. È in questa scelta di contestazione della logica del mondo. Ricordate che qui quando parla di mondo, principe del mondo, potremmo dire meglio, perché mondo, uno pensa che sia il mondo, questo mondo è l'altro mondo, no? A cui l'eterno riposo, c'è un altro mondo, quindi. No, non c'entra niente, non è l'altro mondo inteso come mondo futuro, roba del, no. Non è neanche una realtà geografica, cosmos vuol dire ordinamento, sarebbe meglio tradurre ordinamento, il principe di questo ordinamento mondano, potremmo dire così, cioè cos'è questo ordinamento? È questo ordinamento mondano che è fondato sul potere, sul possedere, sull'apparire, cioè questa logica, potremmo dire la logica che guida le scelte di questo mondo in cui noi viviamo. Allora Gesù dice, anche quando diceva a Pilato ieri, il mio regno non è di questo mondo, cioè il mio modo di regnare non è secondo la logica che tu conosci e che ti aspetti, cioè armi, forza, violenza e paura. No, il mio regno è amore, è un altro mondo, un altro regno, il mio regno è di un altro mondo, un altro modo di pensare, capite? Mondo come ordinamento mondano, capite? Allora si capisce che Gesù viene a contestare la logica di questo ordinamento mondano che vede nella riuscita personale la garanzia di un autentico successo. Se tu puoi avere successo, la tua riuscita personale è la garanzia del tuo successo, non il perderti, non il donarti. D'altra parte, seguire questa logica non è facile, nemmeno per Gesù, che pur sa che l'ultima parola, quella definitiva, è quella della vita. Molto frutto, ricordate, quando dice molto frutto, conservare, stare con Gesù, sono le tre cose che sono simbolo della vita. L'albero che produce, la volontà di Dio è che produca molto frutto, In questo glorificato il Padre mio, che facciate molto frutto, che vuol dire conservare la vita, stare con Gesù. Sa di essere onorato e glorificato dal Padre, ma avverte anche un profondo turbamento. Questa glorificazione è sempre un dolore, è una fatica. E però dice, per questo sono giunto a quest'ora. Gesù mantiene la consapevolezza della propria libertà del donarsi, nell'amare. Ricordiamo che la stessa consapevolezza aveva manifestato nel Buon Pastore, no? Dicendo di avere il potere di deporre la vita e di riprenderla di nuovo. Non è qualcosa che mi capita addosso, no? Sono io che scelgo liberamente di darla e poi di riprenderla, la risurrezione. Allora l'unica preghiera che rivolge al Padre è quella di glorifica il tuo nome, non liberami da quest'ora, notate bene, ma glorifica il tuo nome. Notiamo bene il nome del Padre. Dio è amore e il dono che Gesù farà della propria vita sarà proprio un modo per dimostrare l'amore del Padre. Notate bene, anche è curioso, Ricordate quando Gesù ha detto ai discepoli dopo il colloquio con la Samaritana: mio cibo è fare la volontà del Padre mio, cioè io mi nutro della volontà del Padre, il progetto di Dio è il mio nutrimento. O più tardi dirà: io e il Padre siamo una cosa sola. E la risposta qui è chiara, ma la gente non può capire, c'è un duomo, c'è una voce tonante. È curioso perché venne una voce dal cielo. Alcuni dicono è un tuono, è curioso perché nella lingua ebraica la parola voce e la parola tuono è la stessa cosa. Kol, vuol dire voce ma vuol dire anche tuono. Perché la voce di Dio comunque è un tuono. Basterebbe che voi andate a leggere il Salmo 28 che trovate nel Salterio, la voce di Dio come la voce di molte acque. E poi parla di tuono, viene chiamato anche il Salmo dei sette tuoni, perché per sette volte c'è la parola ebraica kol, che non c'entra niente con col, comunque kol, che è anche la parola che viene usata nel primo libro del Re, capitolo 19, quando Elia entra nella caverna e dopo aver detto tuono, che arriva ed ecco kol medena beka. Tradotto normalmente, viene tradotto come la brezza leggera, no, di per sé in ebraico vuol dire questo, vuol dire il tuono di un silenzio impercettibile, perché il silenzio impercettibile è un tuono, perché il modo di parlare di Dio è un silenzio tonante. Perché? Perché abbiamo paura del silenzio? Ma perché Dio parla nel silenzio, entro in casa, accendo la televisione, la radio, no, il silenzio mi soffoca, ho paura di stare in silenzio, ho paura del silenzio, no? D'accordo che la voce di Dio è un tuono. E allora, però, che cosa vuol dire gloria? Pensate in ebraico, gloria. Quando ero ragazzo pensavo alla gloria di Dio, no? Ho visto la gloria di Dio, non so, luce, ho vedete i quadri, no, del 600, la glorificazione di Sant'Ignazio, pensate nella chiesa del Gesù a Roma, portanti questi santi rutilanti che salgono, no, tutta luce, cioè, no, gloria in ebraico, kabot, vuol dire di per sé peso, cioè glorifica il tuo nome, vuol dire Padre, fa vedere che nel mondo hai un peso. Cosa vuol dire aver peso? Una persona che non ha peso vuol dire che non ha senso. Aver peso. Cioè, Padre, io vorrei che tu avessi peso nel mondo. che il mondo comprendesse il peso della tua presenza, il valore del tuo essere con loro, capite? Mentre noi spesso pensiamo alla gloria come qualcosa di etereo, no, avare fatto, fumi, incenso, luce, no, è peso. E riprende la puntualizzazione dell'ora decisiva. Ora è il giudizio di questo mondo, cioè di questo ordinamento mondano, cioè questo ordinamento mondano viene finalmente giudicato. Gloria e giudizio coincidono, cioè quando tu dai peso a Dio, quando finalmente Dio trova il suo peso, si vede che tutto ciò che è mondano non ha peso. No? Ricordate il sogno di Baltasar o Belshazzar, se volete, nel libro di Daniele, dove appare durante la l'orgia del re, eccetera, a un certo punto appare una mano che scrive sul muro Mene fece il Pers, contato, pesato, diviso. I tuoi giorni sono stati contati ed è stato posto termine, morirai. Seconda parola, pesato. Sei stato pesato sulle bilance di Dio, sei stato trovato scarso. Ecco, allora capite? Cioè, Dio ha un peso che fa buttare giù la bilancia del mondo. Cioè, che cos'è il giudizio? È una bilancia in cui si mettono sulle cose del mondo, i valori che normalmente sembrano contare, il successo, l'apparire, il sentirti arrivato, la cultura, tutte queste cose, tutte sulla bilancia. Poi si mette sulla gloria di Dio, il peso di Dio, che il suo amore fa giù tutto. È stato trovato leggero. E poi diviso, poi non è stato diviso. Comunque, già ti dà l'esempio da che cos'è veramente. Una volta c'era questo durante l'incoronazione papale, no? Quando il papa veniva incoronato con la tiara, il triregno, eccetera. Una cerimonia, l'ultimo che ha fatto questa cerimonia è stato Paolo VI, che però ha deposto la tiara, non l'ha più usata, e quindi da allora basta tiara. Però c'era un cappuccino, non quelli che si bevono, ma quelli in frate, che passava davanti e interrompeva per tre volte il corteo papale, lo fermava, c'era il corteo papale che usciva dalla porta di bronzo e prendeva una canna con infilato sopra della stoppia e l'incendiava e diceva santità, santità, sic transit gloria mundi, così passa la gloria del mondo, una fiammata, sapete come la stoppia, la boom, tre volte, diceva, guarda, lo fermati qui, perché la gloria del mondo è leggera sulla bilancia di Dio, la gloria di Dio è il vero peso, la gloria del mondo vale niente, non si può più guardare, noi abbiamo bisogno anche di segni per vedere certe cose, no? Per capire. Allora, per Gesù il giudizio non è un atto giuridico che si compie in tribunale, ma è il porsi o meno dalla sua parte, questo è il giudizio. Cioè Gesù è qui, tu da che parte stai? Ti metti dalla sua parte o stai dalla parte della logica del mondo? Quale logica scegli? Cioè il giudizio infatti non lo fa lui, lo fai tu. È il tuo metterti da che parte stai, deciditi. Accettare la morte in croce, la logica del servizio che giunge fino al dono di sé, vuol dire evitare il giudizio. Rifiutare questa logica significa rimanere nel vecchio ordinamento, quello tutelato dal principe di questo mondo che verrà gettato fuori. Gesù riprende con un'altra rivelazione costruita parallelamente con quella del seme caduto in terra. Qui si tratta della elevazione da terra, che vuol dire morte, che si tradurrà invece in attrazione del mondo, molto frutto. Anche stavolta la gente non capisce, perché Gesù sta sconfessando la logica del mondo. Vengono in mente le parole di Isaia, ricordate Isaia 55, come il cielo è lontano dalla terra, così i miei pensieri sono lontani dai vostri pensieri. Gesù sta dicendo, io morirò, cioè darò la mia vita, e finalmente attrarrò a me tutto il mondo, perché questo dono della vita, l'amore è così grande che tutti gli uomini diranno, allora è vero. Viene in mente un po' la grande intuizione di avete in mente, non so, conoscete magari Lewis solo per le cronache di Narnia, ha scritto anche altro, se leggete, non so, sono preso dalla gioia, su Prince Joyce, sorpreso dalla gioia, quando lui parla del suo incontro, anche nel suo diario, Lewis parla della sua conversione, quando lui viveva questa nostalgia, questo bisogno di assoluto, e poi alla fine incontra Dio, incontra Gesù e dice: eri tu dunque per tutto il tempo, eri già lì che mi attiravi a te e io non capivo, questo vuoto che sentivo non potevi colmarlo se non tu, eri tu dunque per tutto il tempo, no? Santa Agostino dirà: l'hai fatto tu questo cuore, Signore, e come inquieto finché non ha trovato te, eri tu dunque per tutto il tempo. E anche stavolta la gente non capisce, perché Dio sta sconfessando la logica di questo ordinamento mondano. La gente non può capire, perché per capire Gesù bisogna avere una certa connaturalità con Lui, come dice Maritain. Bisogna essere connaturali, se tu non hai, come dire, se non sei sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda non prendi niente. Vengono in mente, dicevo, queste parole di Isaia. Il discorso della croce è sempre duro da accettare. Si vorrebbe sempre addolcirlo, renderlo ragionevole. Per i ben pensanti è follia, è il capovolgimento della logica del potere. Com'è possibile allora accogliere questo discorso della croce? Gesù conclude e ci dice com'è possibile, dice: camminare nella luce per non lasciarsi sorprendere dalle tenebre. Ecco cos'è, come si può? Solo se cammini nella luce non ti lascerai sorprendere le tenebre. Ricordiamo che Gesù stesso si è definito luce del mondo. Allora capite cosa vuol dire camminare nella luce? Scegliere Gesù come luce. Scegliere Lui come punto di riferimento della tua vita. Camminare nella luce allora significa diventare suo discepolo, stare con Lui. Camminare in Gesù. E chi sono i suoi discepoli? Sono coloro che rimangono nella sua parola. Coloro che si affidano a Lui, che si lasciano lavare i piedi da Lui. Ricordate, se non ti laverò i piedi, non puoi essere mio amico. Cioè, lasciati lavare i piedi da Lui, lasciati servire da Lui per imparare da Lui. E quindi, lavare i piedi, dunque, accettano la sua logica, quella di farsi servi, diventare poveri, diventare ultimi. Questa è la logica di Gesù. Questo vuol dire scegliere la luce. Ecco, giunti a questo punto, e qui trovate, sul foglio lo trovate, giunti a questo punto, è chiaro che anche per noi che lasciarsi attirare da Cristo, partecipare alla sua glorificazione è estremamente impegnativo. Penso che l'abbiate capito anche voi. Non basta aver creduto alla sua parola, occorre rimanere nella sua parola. Così col battesimo, che è la prima adesione di fede, il cristiano è semplicemente generato da Dio. Solo con la piena maturità della fede egli diventerà un uomo nato dallo Spirito e nato da Dio. E la piena maturità si raggiunge nel momento in cui si accetta l'ignominia e la sconfitta della croce, l'unico mezzo che riunisce gli uomini, costituendo così la comunità messianica dei tempi nuovi. È la croce che ci riunisce, fa la comunità nuova, la comunità messianica. Ecco il mezzo per incontrare e vedere Gesù. Ecco la risposta alla domanda posta all'inizio dai greci: vogliamo vedere Gesù? Ed ecco alcune domande ancora. In che modo anch'io sono chiamato a produrre molto frutto? Concretamente, qual è il modo con cui dovrei morire a me stesso? Accetto nel mio quotidiano la logica della croce. Ancora, sono convinto che la mia croce prende significato dalla croce di Cristo, mi lascio attrarre da Lui, e allora perché ho paura di andare controcorrente? Chissà cosa diranno gli altri, perché sarebbe desiderio di piacere a tutti, no? Bisogna può dispiacere a qualcuno, Gesù non piaceva, Gesù non era preoccupato di piacere a tutti, ma di piacere al Padre. Di piacere alla verità. Essere veri o essere compiacenti? È il problema, Vivo davvero da discepolo di Gesù. Mi sono deciso concretamente a servirlo. Come? Cosa significa per me camminare nella luce? desidero veramente vedere Gesù,